Uno, nessuno e 100 Milan, la trasmissione che ti inchioda due ore alla radio.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
con Leonardo Manera.
Ti inchioda perché sei un praticone di quelli che...
Che belli praticoni di una volta. Secondo me si va estinguendo poco alla volta la figura del praticone. E c'era bello, quello anche i custodi dei palazzi, no? Se avevi un problema li chiamavi, loro avevano un po' di competenze su tante cose e sistemavano magari male... Però tutto, però sì, che sì. Secondo me è la chiave della vita.
È un vintagista il nostro Manera, un passatista. No, oserei dire un nostalgico, un nostalgico.
Ecco, la chiave della vita è fare tutto un po' male. Cioè non pretendere di arrivare alle cose belle, fatte bene. No, se tu riesci a fare tutto male... Secondo me sei felice, questo è.
A metà. Ecco,
io direi
a metà.
Che possiamo chiudere qui dopo questa perla di saggezza.
Mannaggia, sono le 9:10 in questo istante, la trasmissione più corta del mondo. Un minuto
sì,
e 12
fare
secondi.
Tutto un po' male, cioè po' non male. male, che si vede che è proprio fatto male, e neanche pretendere di farlo bene.
Come noi oggi, come noi oggi, grazie, arrivederci.
Un po' la Carlona, così, cioè, la praticona, ecco.
Da praticoni. Benissimo, è venerdì, signori.
Buon fine settimana. No,
ciao.
E no. Niente, abbiamo finito. No, cosa vuoi dire più di questo?
Finito?
Dopo
tu avrai finito.
Perle di saggezza.
Tu avrai finito. Tu avrai, non, se non hai altre cose più intelligenti da dire, puoi anche andartene. Ci vediamo.
D'accordo, ciao.
No, scherzavo. Scherzavo. Leonardo.
Guarda, oggi ho un po' di cose da fare,
ecco,
quindi...
Sì, dalle 11, sì, va bene. C'è Pietro La Corte in regia.
Mollerei.
Siamo con voi fino alle 11, la nostra redazione. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli. Perché mi è venuto un Nespoli un po' stretto. E poi c'è dalle Marche il nostro Alessandro Lorenzi, dalle Marche. Ricordi, dalle Marche.
Ah, è vero. Dov'è? Di dove? Nelle Marche di Tombolo?
No, sempre di Tolentino.
Ah, Tolentino. Gli avevo già chiesto, è stato a Tombolo? Sai,
sì,
Tombolo,
già chiesto, ti ha anche già risposto.
Dobbiamo chiudere.
Grazie per essere stati con noi anche oggi.
A lunedì. Che bella sta nuova sigla di chiusura.
Dottor Milan.
Sì.
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
The number one big scheme, when they gain no more fame, slap a race at the top, because they wanna be more, they don't care who they step on, as long as they get along, politicians in my eyes. They care less about you, they care less about me, as long as they are put in the place that they want to be. They're always wearing small smiles, I guess let's go with the style. Politicians in my eyes.
Dire una cosa, Leonardo, non lo ricordo abbastanza, ma teniamo un po' una conta vergognosa, scandalosa, anche per il silenzio che torna da questa vicenda. Alberto Trentini, cooperante italiano da 126 giorni, è in carcere, ostaggio in Venezuela senza motivo, senza poter parlare a casa con la famiglia. Incredibile, 126 giorni. E non si vedono svolte. È abbastanza incredibile anche che da 48 ore l'opposizione, certamente pungolata dalla premier Meloni, che adesso dice quella insultata sono stata io, e vabbè, ma ognuno qua tira acqua al proprio mulino. Comunque da 48 ore l'opposizione è caduta nel trappolone di Ventotene, no? Nel senso che si parla di Ventotene, addirittura senti qui, caro Leonardo, perché trappolone? Tanto, perché trappolone? L'abbiamo detto anche ieri. Guarda oggi, per esempio, il quotidiano nazionale. Bagnai della Lega fa un'intervista e dice: non ci stiamo al piano di riarmo. Cioè c'è una grave spaccatura politica all'interno della maggioranza. La Lega è contrarissima al riarmo. Un qualcosa che dovrebbe aprire un dibattito quantomeno serrato, e invece il trappolone di Giorgia Meloni di mettere Ventotene al centro pensa che addirittura domani, sai cosa succede? Alcuni deputati del PD andranno a fare un flash mob a Ventotene.
Ventotene.
È incredibile. Ma lo facciano, per carità! Ma per carità! Morassut del PD e altri, Morassut e altri, vanno a Ventotene. E va bene. Tu vai? È sabato, tu vai a Ventotene?
No. Vabbè. Tutta questa vicenda ha un aspetto positivo, secondo me.
Sì.
Che comunque ha incuriosito molte persone che magari non avevano neanche mai sentito parlare del manifesto di Ventotene ad andare un po' a approfondire,
va bene,
la questione.
Cioè, ci ha riportato un po' a scuola, ecco. Però...
a scuola, comunque, per quanto è vero che quello è uno degli elementi fondativi dell'Europa, no? Di come si immaginava l'Europa federale.
Sì.
Quindi da questo punto di vista ha anche dei risvolti positivi.
Va bene, ma
certo,
guarda,
che poi è un trappolone, perché certo, certo.
Senti qua, Renata Colorni, cioè la figlia di uno dei tre, Spinelli, sì, Colorni e Rossi, che hanno fatto il manifesto. Anche lei sul quotidiano nazionale ovviamente si dice indignata per la memoria di mio padre, ma poi dice: ma è falso, è tutto falso. Cioè la premier voleva coprire beghe interne. Cioè anche la figlia di Colorni richiama al fatto che è stato un trappolone. Se ne sono accorti tutti tranne Morassut.
Sì, ma secondo me è tutto un trappolone. Nel senso che la mia impressione è che neanche Giorgio Meloni sia favorevole al piano di riarmo. Infatti poi si vede che questo piano di riarmo avrà delle grosse difficoltà ad andare in porto. Ma non lo può dire, perché poi di fatto lei deve essere connessa alle decisioni europee. Lo dice la Lega, lei deve fingersi in disaccordo per essere invece più favorevole al riarmo, però non lo può dire perché poi non sarebbe ben voluta nel resto d'Europa o in quella parte d'Europa, diciamo, che conta. E quindi è tutta una finzione, è tutto raccontare cose non vere, secondo me. Ecco.
Sì, più che altro Meloni dice no al debito, allo sforare sul debito, però anch'io credo che sia un no al riarmo, ma non lo può dire come lo può dire la Lega, che fa un po' la forza, certo, di opposizione pur essendo al governo. Cioè questa è la cosa politica importante.
Forse l'unico favorevole al riarmo è il più mite di tutti, il mite Antonio.
Chi è il mite Antonio? Il mite Tajani.
Antonio Tajani, sì. Il mite Antonio, cioè, che apparentemente è il mite di tutti.
Stavo pensando Antonio Tajani, vabbè, no, fai i quiz così.
Forse,
pensa che il primo che ha risposto subito è Pietro Lacorte. Ma vieni tu qui a condurre, Pietro Lacorte, che sai le cose al volo così.
Appena detto tutto mite questo, Antonio Tajani. L'elemento incredibile veramente è che quello che sembra veramente più convinto favorevole al riarmo è il mite Antonio, cioè quello che sembra più mite di tutti nella maggioranza, no? Questo veramente lascia anche perplessi.
Fatemi dire invece un'altra cosa sulla questione di quello che succede a Gaza, davvero incredibile. Mi ha colpito,
terribile,
mi ha colpito
veramente
tantissimo il titolo questo di Repubblica: 700 morti in due giorni, Washington benedice l'attacco. Mi è venuto da pensare questo, ma come, il pacifista Trump, quello che dice che risolve le guerre in 448 e speriamo che risolva in qualche modo la guerra russo-ucraina, invece benedice questa guerra continua a Gaza. Mi è venuto da pensare, effettivamente, ti risulta che ci siano terre, non dico rare, ma anche così, anche solo poco diffuse a Gaza, nella striscia di Gaza, Leonardo?
Il mare, infatti Trump ha detto che una volta che sarà liberato dai palestinesi, che andranno altrove, ci farà la bella riviera. Sì. Comunque anche questo è uno sterminio di Ma adesso non si può non dire che è un genocidio. Cioè, ormai quello è un genocidio, io penso così, è un genocidio a tutti gli effetti nel silenzio dei più, nel senso che si parla molto giustamente di Ucraina, ma invece in Europa di Gaza se ne parla molto meno. Di
oggi Michele Serra dice, tra l'altro fa notare, dice quanto dista Gaza, è impressionante se ci pensi, 1000 chilometri da Atene, non è distantissima, sembra 1 milione di chilometri nella percezione, ma 1000 chilometri. Vabbè, e lì sappiamo, l'hai detto anche tu ieri, che la situazione è estremamente complicata, non dimentichiamo che ci sono gli ostaggi, il 7 ottobre, insomma, però ecco, questa è la considerazione.
Ma poi a me fa impressione, veramente mi fa impressione quando si dice no, per Netanyahu la continuazione della guerra è una questione di sopravvivenza personale, se vogliamo, del suo governo.
Perché
non so, ho capito, ma si può immaginare che per far rimanere al governo, appunto un governo, quello di Netanyahu, si vadano a sterminare decine e decine di migliaia di persone, però, e far morire probabilmente anche alcuni ostaggi che sono ancora lì.
Però non è che Netanyahu dice io devo continuare perché sennò politicamente cado. È una lettura, come dire, di chi lo critica.
È una lettura che fanno i più, però, mi sembra, no?
Lo fanno molti
questa lettura. E a me pare incredibile che tutto questo venga accettato come se alla fine fosse una cosa normale.
Allora, però, parliamo di questioni italiane. Se volete chiamarci sulle questioni internazionali, siamo qui e parleremo poi della crisi delle uova in America, che riguarda moltissimo anche l'Italia. Vi spiegheremo dopo il perché. 800 24 0024. Adesso dobbiamo occuparci del caso, ne avrete sentito parlare, forse il nome non dice molto, Elena Maraga, ma comunque è un'insegnante, o meglio un ex insegnante, che a 29 anni, dico ex insegnante perché il ministero l'ha sospesa, insegnante in una scuola materna cattolica in Veneto, che era però anche parallelamente su OnlyFans, e per questo è stata sospesa dopo che è stata trovata, insomma, in questa duplice attività. Oggi tra l'altro Massimo Gramellini dedica il suo buongiorno sul Corriere della Sera proprio a questo, e si chiede, è il caffè per la verità, non il buongiorno che quello è sulla stampa, e si chiede Gramellini ma se questa donna pagasse, si facesse pagare per dei video in cui balla o insegna Pilates, nessuno si sognerebbe di sanzionarla. E quindi è solo il fatto di guadagnare dei soldi col sesso che la rende inadatta a insegnare. E si chiede Gramellini se tutto questo non sia un po' di bigottismo. In ogni caso, al di là della questione in sé, e cosa ne pensiate, potete dircelo. Io voglio salutare un'avvocata, Simonetta Rubinato, che è stata anche parlamentare, è presidente della Federazione Italiana Scuole Materne della provincia di Treviso. Buongiorno, buongiorno Rubinato, grazie di essere
con noi. Buongiorno a voi.
Perché c'è, parallelamente c'è la vicenda, no? Che prosegue per vie legali e la lasciamo, esatto, come dire, sullo sfondo, si vedrà come va a finire. Un parere glielo posso chiedere su tutta questa vicenda, ma non su come deve andare a finire, ma cosa ne pensa per esempio dell'accusa di bigottismo di Gramellini? C'è del bigottismo secondo lei in tutto questo?
Bisogna intendere che cosa si intende per bigottismo. Mi verrebbe da rispondere a Gramellini con una domanda che mi ha scritto proprio ieri un dirigente scolastico di scuola statale, che sicuramente bigotto non è, il quale mi ha scritto: è così difficile accettare che un educatore debba mantenere con coerenza valori e principi dentro e fuori la scuola? Il tema qui è la funzione educativa, il decoro della professione docente e la coerenza con i valori che si professano in una scuola che, vorrei dire, fosse statale o cattolica, non cambia. Forse nel caso di cattolica c'è un'accentuazione su alcuni valori, su un progetto educativo che i genitori condividono con la scuola e che si aspettano, insomma, in qualche modo sia un modello di riferimento per i propri figli. Ecco, quindi condividere e guadagnare pubblicamente contenuti sessualmente espliciti a pagamento non è una questione che deve dare, non compete a noi dare giudizi sulle scelte di una persona, assolutamente, ma è una questione di ruolo educativo e di fiducia nell'alleanza educativa.
Quindi più termini come pudore, se dico decoro, questi termini un po' si riconosce, no, chiedo.
Il punto è che ogni progetto educativo si regge su determinati valori che oggi come oggi vengono condivisi in una comunità educante che è formata dal gestore, certo in questo caso una scuola paritaria cattolica, dal corpo docente, dal personale in generale, dalle famiglie che portano i bambini e dai piccoli, oltre che da una comunità educante che è all'esterno.
Sì.
Ora questo ambiente per la crescita di un bambino, per il suo sviluppo completo, chiede che ci sia un'alleanza su questi valori. Io sono molto dispiaciuta, non ho voluto introdurmi nel caso specifico, io come volontaria, dirigente volontaria di FISMA, perché è un'associazione dove tutti i dirigenti sono volontari, qui in provincia di Treviso accogliamo nelle nostre scuole che sono 200 contro le 80 a scuole dell'infanzia statali, parlo solo di scuole dell'infanzia, accogliamo 15.000 bambini dai 3 mesi ai 6 anni, ecco questa comunità è come dire molto attenta al benessere dei bambini e purtroppo in questi giorni in questa scuola, vi dico solo un episodio che credo di poter raccontare mantenendo la riservatezza sul resto della vicenda, c'era la festa del papà il 19, sì. scorso, 19 marzo scorso, le insegnanti avevano organizzato una festa all'aperto e c'erano tutte le telecamere, i giornalisti, c'è stato un assalto, hanno dovuto portare dentro i bambini, quale serenità per
lo
questi
so.
Bambini?
Diciamo si è creato
certo,
infatti un putiferio. No, le chiedo questo perché non so se prendendo spunto da questa vicenda, ma comunque in generale so che la FISMA vuole mettere a punto una sorta di codice etico per disciplinare il comportamento degli insegnanti anche fuori dall'ambito scolastico.
Certo. Allora, due precisazioni. Codice etico non è codice disciplinare, quindi non è prescrittivo. È un atto di indirizzo, di suggerimento di una cornice valoriale, etica appunto. E l'etica non ha a che fare con il bigottismo. Etica è una branca della filosofia molto importante che si occupa dei comportamenti umani e del loro riferimento a dei valori universali, insomma, o quantomeno condivisi da una società. Quella che è la cosa molto bella è che in questo caso a Treviso, avendo oltre 1000 docenti che frequentano i nostri corsi formativi, c'è stato di recente la chiusura di un corso biennale sul tema della scuola sicura per tutti i bambini, che aveva a che fare anche con la tutela dei minori in tutti gli aspetti possibili, è emerso proprio dal personale docente delle nostre scuole l'esigenza di un codice di condotta per il personale scolastico. E sabato scorso sono stata all'evento conclusivo di questa formazione per personale docente e non docente, mi è stata consegnata dallo stesso personale in collaborazione con l'avvocato Montemarano che aveva tenuto il corso, una bozza di codice di condotta, una bozza di codice etico, sì. 12 principi deontologici generali, che adesso che ho accolto con grande favore, quindi era un lavoro partito ben prima di questa vicenda e che porterò negli organismi,
sì,
nell'assemblea,
chiaro,
della FISMA.
Cioè non è disciplinare, quindi non è da seguire, però è chiaro, bisogna capire se poi uno non aderisce a quei principi etici, se è compatibile con l'insegnamento, perché diventa, come
certo.
dire,
mi pare
obbligatorio, però è consigliabile se uno poi vuol fare l'insegnante, altrimenti. Però vorrei
se
sentire
la lo fa proprio.
Sì, sì. Vorrei sentire Leonardo Manera, tu
no,
cosa ne pensi?
No, lei diceva valori condivisi eccetera, io adesso non ho risposte, ma mi chiedo se anche mettere contenuti su OnlyFans, però in modo trasparente, venendo pagata immagino regolarmente secondo la legge, ecco, perché questo debba necessariamente essere un disvalore o un elemento non educativo, insomma, che potrebbe creare un danno per i ragazzi. Me lo chiedo.
Guardi,
adesso non ho risposte,
io
però.
Allora non credo, dunque io credo che chi ci ascolta ha le sue opinioni come lei e quindi spiegare questa cosa mi sembra perfino inutile, nel senso che è quasi come dicevo che richiamavo prima il dirigente scolastico di Vo, è veramente incredibile che si debba spiegare questo. Allora, nel momento in cui noi viviamo, anche vediamo i nostri ragazzi, gli adolescenti avere un disagio molto importante, no? Che è anche dovuto alla mancanza di modelli di riferimento, in qualche modo non fissi, immutabili, però insomma dei modelli di riferimento, ecco, si genera anche una confusione quando gli stessi educatori, come dire, contraddicono i valori che esprimono dentro le aule di una scuola con quello che fanno fuori. Secondo me c'è un rischio che è bene evitare. Ripeto, non scendo nel giudizio del singolo caso, non scendo nella vicenda del singolo caso, ma ritengo che dei genitori, perché poi qui il problema è stato sollevato da alcuni genitori,
sì, in particolare credo da un genitore che l'ha vista su OnlyFans.
Sono andati a segnalare
il genitore stesso era un utente di OnlyFans.
Il genitore l'ha trovata su OnlyFans, questo è il caso generato da lì.
Allora, non credo sia così semplice chiudere il cerchio, e comunque il fatto è che l'alleanza educativa tra famiglia e insegnante è parte essenziale del rapporto educativo. Quando viene a mancare questa fiducia, questo rapporto, è inutile che discutiamo. Il problema è che quella che è una contraddizione, una contrapposizione, si riflette su chi è soggetto
della base. Avvocato Rubinato, presidente, l'abbiamo capita. Mi viene da dire, facendomi anche la questione che diceva Leonardo Manera, anche genitori che non hanno fiducia sulla capacità di insegnare italiano di un professore possono dire è minato il rapporto di fiducia perché quel professore non è capace di insegnare.
Beh,
oppure
sarebbe
perché,
tema da affrontare,
alza la voce, insulta un allievo, per dire, no?
Della professione insegnante, la competenza e la qualità, chiaro, le sue capacità.
Cioè, qui è
che nella nostra scuola, mi scusi, ci siano magari insegnanti tantissimi, bravissimi, e che fanno un lavoro meritorio, anche non sempre giustamente remunerato, non toglie però che chi ha responsabilità di dirigenza, ma vorrei dire anche il sindacato, ma vorrei dire tutta la governance della scuola, dovrebbe certamente essere attenta al fatto che nelle nostre scuole ci siano insegnanti di competenza e di livello e di spessore anche etico adeguato. Questo sì, condivido. Sì. Non c'è solo
tempo. No, ma è chiaro. Comunque noi la ringraziamo, Simonetta Rubinato, ripeto, presidente della Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Treviso. Grazie per averci spiegato in generale, insomma, i principi etici, partendo chiaramente, tenendo sullo sfondo questo caso. Tra l'altro, Leonardo, ti segnalo, Elena Maraga è stata ospite alla Zanzara. Qualcuno mi segnala che lei ha dichiarato: io non faccio video espliciti, siccome è anche un atleta di bodybuilding. Pare che faccia soprattutto video di allenamenti. Poi è chiaro che nel bodybuilding si sta abbastanza svestiti.
Io credo che in Italia sul sesso ci sia ancora mamma mia, un terrore,
il bigottismo di cui i Gramellini parlavano,
ma c'è il terrore di parlare, non si fa educazione sentimentale sessuale a scuola perché c'è il terrore. Appena viene fuori un elemento di questo tipo, c'è il terrore che i ragazzi vengano deviati. Insomma, il sesso è la cosa che fa parte forse più di tutte le altre della vita. Dobbiamo tenerla lì nascosta quando poi magari il genitore stesso era utente di OnlyFans. Invece no, non se ne può parlare. Quando dall'adolescenza in avanti diventa una delle cose che caratterizza tutta la vita.
Ma qui secondo me non è tanto il tenerla nascosta, ma capire, ma questa è la domanda che forniamo agli ascoltatori, se sia compatibile riguardo alla questione etica con l'insegnamento, cioè fare fuori dalla scuola. Questa è la domanda di base. Ma molti pensano come
io non ci vedo adesso onestamente niente di male alla fine.
Ma
certo, magari i genitori ne parleranno, la guarderanno in modo storto. Però è anche vero che per un insegnante vivere soprattutto nelle grandi città con lo stipendio da insegnante è veramente complicato.
Oggi
non è che vada a rubare questa signora.
Chiaro, oggi il Corriere lo racconta, i casi si moltiplicano anche all'estero di insegnanti, non so, si cita Courtney Tiglia negli Stati Uniti, Sarah Jurey in Ohio, che una volta che sono state trovate su OnlyFans dicono va bene, stiamo su OnlyFans che guadagniamo molto di più rispetto a fare l'insegnante, capiamo la difficoltà di conciliare, se non vi va bene continuiamo su OnlyFans e a insegnare e basta. Comunque, dai, torneremo a parlare di riarmo tra poco, perché ci sono migliaia, già 2005 se non di più, i scienziati che hanno firmato un manifesto contro il riarmo e avremo uno dei promotori di questo manifesto tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, 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 baby mamas, mamas. Yeah, go like this.
I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
My baby is drama, mama. Don't like me. Doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you.
I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
Galera, ci vediamo domani sera a Ceresara. Mi piacerebbe anche conoscerti, stringerti la mano. A domani, ciao ciao.
Paga il biglietto,
grazie,
basta.
Portami un regalino, qualcosa da mangiare.
Biglietto, basta.
No, l'ingresso è gratuito, credo, domani sera. Ceresara, la fiera della possenta, mi sembra.
Cos'è la possenta?
Non lo
scusate
so.
L'ignoranza, sarà un cibo sicuramente. Cos'è la possenta?
Non ne ho idea. Penso che sia una cosa lecita. Cioè, non credo di trovarmi in un ambiente di delinquenti. Non penso di...
Non è la polenta, no. La possenta, la possenta, la possenta, l'antica fiera della possenta.
Se non ci fossero le religioni, quei popoli potrebbero vivere benissimo in pace uno a fianco all'altro, invece no.
E se ne sono accorti i genitori maschi, presumo, che anziché andare in parrocchia guardano OnlyFans.
Ah no, ma è una frazione, la frazione di possente.
Vabbè. Ah, dici?
Vabbè. Sì, vabbè.
In
vabbè.
Un attimo hai chiarito il mistero. Problemi. Grazie.
Ale, sei problemi. Bloccato tutto, sei bloccato tutto. E vabbè, ma siamo in onda. Sì, sì. 9:40 minuti. C'ho un preascolto, però se potete toglierlo, grazie. 9:40 minuti. Allora, vogliamo parlare di riarmo. C'è un manifesto che inizia così. In qualità di scienziati, molti di noi impegnati in settori in cui viene sviluppata la tecnologia militare, come intellettuali, cittadini consapevoli dei rischi globali attuali, riteniamo che oggi sia un obbligo morale e civile per ogni persona di buona volontà alzare la voce contro l'appello alla militarizzazione dell'Europa. Un riarmo repentino non preserva la pace, conduce alla guerra. Poi il manifesto continua, migliaia di firme, i promotori, tra i promotori la firma di Carlo Rovelli, che è un grande fisico, lo conoscete, e Flavio Del Santo, che è con noi, è ricercatore a Vienna, è tra i primi firmatari. Buongiorno, buongiorno professor Del Santo, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, buongiorno, grazie di questo invito, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo.
Allora, senta Del Santo, da dove nasce questa idea e quante firme avete raccolto nel mondo della scienza?
Sì, allora, l'idea nasce dalla paura che sta attanagliando un po' tutte le persone, appunto quelle che vengono chiamate di buona volontà in questo manifesto. Noi come scienziati, io insieme a Carlo Rovelli, Francesca Vidotto e molti altri firmatari iniziali di un gruppo di cui facciamo parte, che si chiamano Unione Internazionale di Scienziati contro la militarizzazione e l'uso distruttivo della scienza, e i successivi 2700 firmatari al momento, e ci siamo ritrovati con diciamo un'angoscia collettiva nel vedere questa Europa correre alle armi con una von der Leyen che parla di spendere una spesa collettiva di 800 miliardi di euro, come abbiamo letto, per il riarmo dell'Europa, come reazione appunto a una paura che viene instigata nei media contro il terrore russo da un lato e l'abbandono degli Stati Uniti, del protettorato americano. Esatto.
Allora, il nucleo centrale è se, come dice la von der Leyen, come è la celebre frase di partita da Vegezio, insomma la conoscete, si vis pacem parabellum, cioè se per preparare la pace bisogna prepararsi alla guerra, o se, come dite voi concludendo questo manifesto, se si vuole la pace bisogna costruire la pace invece che la guerra. Perché siete certi che portare a un riarmo porti poi a un'escalation inevitabile e inevitabilmente alla guerra?
Beh, allora, intanto ci sono forti evidenze storiche, ecco, per questo, diciamo, ogni volta che c'è stata questa atmosfera di preparazione, di paura, e la propaganda che questa suscita. Voglio portare un esempio, che è quello per esempio di Einstein, appunto, se vogliamo parlare di scienziati e coinvolgimento nelle guerre. Einstein nel 1939, il grande scienziato, fu lui che con una lettera al presidente americano Roosevelt propose di costruire la bomba atomica per la paura, quindi per un grande armamento nazionale contro il fatto che i nazisti potessero per primi avere la bomba. Questo è stato non solo il peccato originale di tutti gli Einstein, degli Oppenheimer e di coloro che la bomba l'hanno costruita, ma il grande rimorso collettivo dei fisici e degli scienziati. Quindi, diciamo, il coinvolgimento dei fisici e il fatto che andare ad armare più fortemente, mostrare i muscoli come risposta al fatto che ci siano delle tensioni internazionali e purtroppo dei terribili conflitti come quello russo, scatenato senz'altro dall'invasione russa, ma che ha comunque i conflitti finiscono soltanto in due modi: o con il genocidio di una delle due parti o con dei trattati di pace. Questo voglio dire.
Sì.
E penso che a un certo punto, dopo un milione di morti e feriti, possa essere il caso di parlare di pace piuttosto che
di nuovo riarmo,
un'escalation.
Sì, sì. Riarmo. No, ma questa è la comunità scientifica. Tra l'altro, c'è anche, lo dite in apertura, molti di voi lavorano anche in tecnologia che poi è tecnologia usata a livello militare. Si è pensato anche da parte di alcuni dei firmatari di dire: io non posso più fare questo lavoro. Ha citato lei, no? Einstein, ma ricordiamo Oppenheimer, insomma, ricordiamo tutta la storia.
Cioè, magari qualcuno le potrebbe rispondere che se però non fosse stata fatta la bomba atomica dagli americani, l'avrebbe magari poi creata Hitler e il mondo sarebbe andato in una direzione
simile
diversa,
a questo,
no?
Ha risposto sui social oggi Burioni, ha risposto a Rovelli. L'ha letto, no? Che ha risposto proprio a Rovelli dicendo: in effetti è provato scientificamente che a Dresda nel 45 le parole pronunciate dai cittadini hanno efficacemente fermato le bombe degli alleati. Ovviamente è molto sarcastico e polemico Burioni in questo. L'ha letto, che pensa?
Sì, vabbè, queste sono, diciamo, sono delle storie alternative che uno può crearsi. Comunque, fatto sta che i nazisti nella bomba atomica ci avevano investito pochissimo, e quando arrivarono gli alleati liberando Berlino si accorsero che erano assolutamente agli albori, non erano riusciti a fare neanche i primi passi fondamentali per raggiungere la bomba. Comunque, vabbè, questo forse l'avrebbero raggiunta. Il punto è che non ha assolutamente alcun fondamento il fatto di questo potere di salvaguardia di un popolo attraverso quanto sia il suo potenziale esplosivo verso l'esterno. C'è stato certo il potere deterrente della guerra fredda, che sicuramente ancora esiste perché abbiamo queste testate atomiche di cui parliamo esistono, ce ne sono quasi 6.000 in Russia e oltre 5.000 negli Stati Uniti. Il fatto che l'Europa voglia partecipare a questo massacro, invece che, insomma, questo massacro potenziale, il fatto di doversi armare per rimanere in una posizione di arrocco, e non ha alcun fondamento storico, cioè il fatto che ci sia un potere militare a tenere la salvaguardia del popolo europeo, io credo che sia assolutamente la direzione opposta a cui l'Europa deve andare.
Sì.
Se l'Europa si sente latrice di alcuni valori fondamentali democratici, come nella propria propaganda sta giustificando, dovrebbe assolutamente configurarsi come un faro di dialogo, di tolleranza, e mettersi anche in gioco dicendo: sì, noi non ci armiamo e ci rimettiamo al buon senso delle persone. Ecco, io credo che veramente io metterei in gioco questa fatidica difesa di cui parliamo dell'Europa, io la porterei sul piano della civiltà,
non sul piano
che possiamo convincere gli altri esclusivamente attraverso la possibilità di essere più violenti degli altri. Sì. Cioè, la trovo veramente una cosa. Nelle nostre scuole elementari non la insegneremo. Se un ragazzino viene bullizzato, non gli diciamo certo di portare un coltello a scuola.
Noi intanto la ringraziamo, ripeto, Flavio Del Santo insieme a Carlo Rovelli e professoressa Vidotto sono tra i primi firmatari di questo manifesto, che sta circolando nel mondo scientifico, anche con qualche distinguo, con qualche dibattito, come è giusto che sia. Intanto grazie per essere stato con noi, ripeto, ricercatore all'Università di Vienna. Noi andiamo al traffico, poi sentiremo su questo dichiarazioni politiche. Anche ieri giornata animata dalla Meloni, la Ronzulli che si lascia scappare una frase su Renzi, e vabbè, tra poco.
Buonasera a tutti, e inizio scusandomi per il fatto che siamo
nessuno
100.000
Nessuno. 100 Milan.
On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. Any sadness I consumed into my form as every day.
Se n'è accorto che era su OnlyFans questa insegnante, un qualche papà che dovrebbe educare i figli? Ah, oh, nella sua vita privata ognuno fa quel che gli pare.
La Possenta è un quartiere, una piccola frazione di Ceresara, dove c'è una chiesa e si chiama La Possenta.
Per noi era cibo, pensi un po'. Cos'è La Possenta? Si mangia? È legale, comunque abbiamo capito. È legale.
Come si difende un Zelensky contro l'invasione di Putin se Zelensky non ha nessuna arma?
Allora, sul riarmo ti faccio sentire Giorgia Meloni, che ieri ha detto: sono stata io insultata dalla sinistra, insomma è seguito il dibattito su Ventotene, però ha detto anche lei questa un po' quello che dicevi tu, Leonardo. Tu, Leonardo, hai detto all'inizio: no, secondo me non vuole dire che non può dire che è contro il riarmo perché è europea. Però senti cosa ha detto, interessante.
Ho parlato oggi con la von der Leyen di che cosa intendo per sicurezza e difesa, per avere la certezza che le risorse che stiamo mettendo a disposizione possano essere utilizzate per la difesa dei confini. Dopodiché, secondo me, bisogna essere un po' prudenti su questo, diciamo, su alcuni messaggi che stanno disorientando, ecco, i cittadini europei, particolarmente quelli di nazioni che sono un po' più lontane, no, dal confine con la Russia, la cui preoccupazione dei cittadini io condivido pienamente e comprendo.
Capisci, quindi,
pienamente
prudenza, sono... e condivido la preoccupazione dei cittadini, insomma, è un po'... Quindi ho parlato con la von der Leyen, vorrei capire, però prudenza, condivido la preoccupazione di molti cittadini, insomma.
Insomma, deve un po' barcamenarsi,
si barcamena. Ieri nel dibattito al Senato, alla vicepresidente del Senato Ronzulli, credo in un fuori onda, sì, non credo proprio che volesse che si sentisse così, è scappata su Renzi un giudizio un po' sferzante, vai.
Lasciamo concentrare il governo e soprattutto, se siamo così democratici, lasciamo parlare il senatore Basso.
Beh, frega il cazzo, devo pensare.
Sì, sì, non mi interessa il parere del senatore.
Non mi interessa il parere, ma ha detto non me ne frega un bip di quello che pensa Renzi. E vabbè.
Sono cose che scappano.
Allora, c'è spazio per raccontare in questo audio di 10 secondi? No, dobbiamo chiudere adesso? No, lo chiudiamo tra un minuto. Vince però la dichiarazione mondiale, la epic fail, la gaffe mondiale, il presidente della CONMEBOL. Cos'è la CONMEBOL? È la Confederazione Sudamericana di Calcio, cioè quella che gestisce tutte le competizioni in Sud America di calcio. C'è una polemica perché le squadre brasiliane hanno detto non disputiamo più la Coppa Libertadores, che è l'equivalente della Champions League in Sud America, perché siamo troppo bersaglio di razzismo. I nostri giocatori di colore vengono insultati molto spesso, allora i brasiliani non vogliono giocare la Coppa Libertadores. Hanno chiesto al presidente della federazione Dominguez, ma cosa succede se non ci sono le squadre brasiliane? E lui ha risposto con questo paragone: sarebbe come Tarzan senza cheetah. Cioè la senti, voleva fare la battuta.
Sì. Ma chi ne ha una Coppa Libertadores sin equipo brasileiro?
Sì.
Sin che?
Sin equipo brasileiro.
Eso sería como Tarzan sin chita. Imposible.
Ma come? Le accusa di razzismo e tu tiri un paragone con, certo, le scimmie. Ma porca miseria.
A volte, certo, che queste persone che ricoprono posizioni comunque di vertice,
ma porca,
come se non si rendessero conto di quello che dicono.
Poi
non lo
ha
so.
Chiesto scusa, ha detto: ma no, è una battuta, certo, comune, però, che si fa? Sì, ma dai.
Ma va!
Dai, giornale radio.
Buongiorno, Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo. Oh.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
L'entrata è sempre quella. Ma portiere, io non ti conosco. Io che vivevo qui, io che ormai scordare più non posso. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte, va più forte che puoi. Non devi scale buio, ma la...
terrore dentro agli occhi. Sono un bambino io, con ancora i graffi sui ginocchi. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che puoi. Ah, non devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai.
Ciò che ha detto la dottoressa Rubinato mi sembra non faccia davvero una piega e mi sembra proprio una polemica pretestuosa quella che si vuole costruire intorno a ciò.
Nel caso in cui l'insegnante di Treviso, anziché fare video di OnlyFans, si fosse fatta riprendere in manifestazioni di estrema destra, naziste e via dicendo, verrebbe licenziato ugualmente?
Allora,
naziste addirittura, voglio sperare di sì. Comunque vedi che ha creato molto dibattito, sta creando dibattito.
Se Trump fa affari con Putin, aumentano gli interscambi e magari Trump andrà a fare la matrioska alla parata russa. Da chi ci dobbiamo difendere? Dall'amico di Trump?
Va bene, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, ma perché oggi iniziamo con un Edoardo Bennato, caro Leonardo?
Vivo Mario? E vivo.
Vivo e vivo, vivo e vegeto.
Compleanno perché? Quindi?
No, così. Ti ho fatto il trappolone, come Ventotene la sinistra. Il trappolone, no, niente così. No, il compleanno è a luglio. Mi piaceva buggerarti così. Vabbè. Va bene, ma tu hai un monologo? Sì, hai un monologo.
Ma certo.
Oh, come tutti i giorni.
Ho 2000 monologhi in questi 8 anni.
Ogni
Pensa.
Anno, sì.
2000 monologhi in 8 anni.
Vabbè. Personaggi. No, anzi no, i personaggi. Ma vogliamo salutare Marianna Stefanucci, che non
Stefanucci,
saluti
che mi aiuta
mai,
mi aiuta nella scrittura dei personaggi, quindi grazie Marianna.
Vergogna, non a Marianna, vergogna a te, vergogna, come ieri Fornaro. Vergogna, vai.
Vedevo ieri un titolo nella versione online del Messaggero che diceva: la Germania vuole introdurre la leva obbligatoria, ma la generazione Z si rifiuta. Meglio sotto occupazione che morto. L'articolo poi riprendeva le parole di un giornalista freelance tedesco, tale Ole Niemoen, autore di un libro dal titolo Perché non combatterei mai per il mio paese. Non ho letto il libro, ma sono abbastanza convinto che quanto affermato, almeno nel titolo, dal giornalista tedesco sia vero almeno per le nuove generazioni. Ne parlavo anche la settimana scorsa. Quali sono oggi i valori per i quali vale la pena di morire? La difesa del territorio, per esempio, è uno di questi. Ha ancora un valore la difesa del territorio in un mondo che diventa sempre più globalizzato? Mentre gli hamburger McDonald's varcano liberamente ogni frontiera e occupano porzioni di tutte le città del mondo e quindi impongono in qualche modo, per dire, uno stile di vita comune a tutti i paesi del mondo, ha ancora senso la difesa del territorio? La globalizzazione non rende un po' inutile queste logiche tipicamente novecentesche e anche precedenti? Non ho risposto, ovviamente, è solo una sensazione, ma credo che oggi indurre i nostri giovani a combattere e a morire per la difesa ai confini sia molto difficile, direi anche giustamente, visto che la vita è il bene più importante di cui possiamo disporre. I vecchi no, non hanno questo problema perché loro non andrebbero a combattere e sono quelli che ancora ragionano con le vecchie logiche e allora sono ancora i più favorevoli alla guerra, all'idea di armarsi. E allora bisogna capire quali sono, in un'ottica costi-benefici, quali sono i valori che possono casomai portare alla rinuncia della vita, se poi alla fine lo stile di vita sotto un governo o un altro sono alla fine, quegli stili di vita sono analoghi, sono di fatto i risultati della globalizzazione che tanto ci piace, a meno che non si vada incontro invece a un modello di vita, in caso di occupazione, totalmente diverso da quello occidentale a cui siamo abituati. Vale ad esempio la perdita di libertà di pensiero e di espressione per indurci a morire per la patria? Nel senso, se l'Italia venisse occupata da un paese che non ammette del tutto la libertà di pensiero o di espressione, questo sarebbe sufficiente per mandare a morire i nostri giovani? Non so e tutto sommato non credo, perché ormai c'è almeno in Italia una tale sfiducia nelle istituzioni che forse quell'elemento non sarebbe sufficiente. Si penserebbe, in fondo chi se ne frega delle opinioni politiche, l'importante è che io possa continuare a fare la vita che facevo prima, anche se politicamente non posso esprimermi proprio in modo del tutto libero. Oppure, se venissimo occupati da un altro paese che prevede le elezioni solo una volta tanto e magari anche no, questo varrebbe come stimolo per portare le nuove generazioni a combattere e a morire? Non credo nemmeno in questo caso. In Cina governa solo il Partito Comunista e per i giovani di là credo che sia normale, in cambio di un maggiore benessere economico, rinunciare a elezioni regolari, come qualche tempo fa ci ha detto Giada Messetti. E allora, quali sono gli elementi irrinunciabili, quelli che caratterizzano le nostre vite e ai quali non vorremmo mai rinunciare? Per cosa andremmo a combattere? Ci sarebbero risposte facili, tipo internet, il calcio, forse anche la pizza, il calcetto al giovedì sera per alcuni festival di Sanremo, i ponti lunghi. Ma io credo che l'unica cosa che alla fine non potremmo accettare è vivere in una teocrazia, tipo quella afghana o anche iraniana, dove per esempio le donne sono obbligate a vestirsi in un certo modo, dove vige una legge religiosa o parareligiosa. Tutto il resto forse lo accetteremo se l'alternativa fosse combattere e morire. D'altra parte, se tutto è comunità globale, quali sono i confini dell'essere patrioti? D'altra parte stiamo già andando verso un mondo dove sì, ci sono i confini, ma più che i governi nazionali contano gli Elon Musk. E allora, di fatto, non è forse già così? Non siamo già stati invasi da Elon Musk e dalla sua tecnologia prima ancora che da Putin? I confini, è vero, restano, ma purtroppo o per fortuna servono a celebrare le feste nazionali, quelle che piacciono tanto a noi, che ormai abbiamo una certa età, a noi vecchi.
Bravo vecchio. Beh, comunque hai detto giovani. I giovani. C'era un po'
perché
di
sono vecchio.
Di
i vecchi dicono Meloni. Giovani o giovani.
I giovani, i giovani. Va bene, c'è chi ovviamente qualcuno protesta, dice che pena sto monologo, sarà qualche appunto vecchio come te. Scherzo.
Certo.
Scherzo, dai.
Dottor Milan.
Vergogna! Vergogna! Vergogna!
Oh, per manera. Allora, Leonardo, ti faccio questa domanda. Sai quante uova mangiano mediamente gli americani pro capite?
E prenderanno ogni due americano. Al giorno, 600-700 l'anno.
No, 272 uova l'anno.
Ok, pensavo di più.
Sono 60 uova pro capite in più dei noi europei. Noi europei su 210 uova l'anno. È una media, eh? Cioè, adesso non state a dirci io ne mangio 3, io ne mangio 5.000. È la media. La media vuol dire anch'io non ne mangio 210 l'anno, ma la media è questa. Sai quante galline ovaiole sono morte per l'aviaria in America negli ultimi tempi?
No, come faccio a sapere quante galline aviarie sono morte?
Non ti sei documentato. 20 milioni di galline. Insomma, le uova sono arrivate a costare $8 al pacco da sei uova, e quindi è un disastro. L'America sta per affrontare Pasqua, c'è anche Pesach, la Pasqua ebraica, c'è un disperato bisogno di uova. L'ambasciatore americano in Italia ha chiamato il presidente della confederazione in Veneto dei produttori di uova per dire aiutateci. Le hanno chieste alla Danimarca, le hanno chieste al Belgio, le hanno chieste alla Francia, hanno bisogno di uova. E noi vogliamo salutare.
Mettiamo i dazi sulle uova.
Appunto. Vogliamo salutare Alberto Grandi, torna con noi dal corso di laurea.
Buongiorno.
Eccoci, di economia e management a Parma, cultore della storia del cibo, autore di grandi libri che abbiamo presentato qui sul cibo. Allora, ho dato questi numeri. È una grave emergenza, caro prof, quella delle uova americane, eh? Che si fa?
Assolutamente sì, si fa che devono far fronte con le importazioni e quindi tutto quello che Trump aveva detto all'inizio del suo mandato, anzi ancora prima, viene già smentito su questa emergenza. Ma d'altro canto sono i vantaggi del mercato globale. Nel momento in cui hai un problema da una parte, devi far fronte, sì, con il surplus di produzione da un'altra parte.
Per la verità devo dire quindi, che il Belgio credo abbia detto di no, la Francia no, anche, ma per una questione anche di trasporto, la Germania no, la Danimarca, cioè prima chiedeva la Groenlandia la Danimarca, adesso chiede le uova, ha abbassato un po' le pretese.
No, in effetti il trasporto di uova crea sempre problemi logistici che ormai sono già stati anche abbastanza superati, però comunque è sempre un problema, quindi effettivamente non è facile trasportare uova, quindi è costoso più che altro. È costoso.
Geneticamente delle galline che fanno uova col guscio più resistente, non è possibile?
Il guscio in granito.
Guscio di ferro.
In parte sì, ma io ricordo l'ultima volta che sono stato negli Stati Uniti, mi ricordo che vedevo le uova già sgusciate dentro sacchetti di plastica.
Come già sgusciate?
Certo, ma quella è una massa, per esempio, non so se hai mai visto, professore.
Ma scusa, cosa vuol dire già sgusciate? Sode allora, perché se no già sgusciate?
No, erano crude, erano uova aperte fondamentalmente dentro micro sacchetti di plastica, ognuno con il suo, e quindi questo ovviamente semplificava il packaging, però c'era ovviamente un lavoro di sgusciatura. Non so nemmeno se esista questa
perché
parola.
Non credo che le galline le facciano già così.
No, assolutamente.
Cioè, perché c'è più
era
packaging,
un processo industriale.
C'è più packaging perché c'è la plastica, devono essere, essendo esatto, liquide, viscide, devono essere contenute in qualcosa che ognuna.
E un sacchettino di plastica, sì. Assolutamente incredibile, però ovviamente questo incideva sul costo finale, quindi credo che non sia questa la soluzione.
No, ma adesso mi è incuriosito tantissimo. Perché? Cioè, perché l'americano non vuole rompere l'uovo? Non lo so. Cioè,
probabilmente sì, perché era più comodo da mettere in padella, immagino, però questo devo dire la verità, sono andato per intuizione, quindi probabilmente sbagliando, perché la mia intuizione non è un granché, però immagino di sì, cioè che fossero più
uno
comodi
taglia,
poi per l'uso domestico.
In padella, sì. Vabbè, però allora è una situazione in realtà molto, molto seria. Adesso chi ci scrive in America non sono confezioni da 6, va bene, ne mangeranno in confezioni da 12, non lo so, comunque il costo è notevolmente aumentato. Ma perché mangiano così tante uova? Se ne discuteva ieri anche qui in redazione, è una questione di colazione un po' più intensa?
Sì, sicuramente la colazione incide, per noi la colazione non prevede le uova se non in casi eccezionali, mentre invece negli Stati Uniti è istituzionale, fondamentalmente pensiamo all'uova e al bacon, pensiamo ai pancake, sono proprio prodotti tipici della colazione americana.
Però loro non fanno la pasta all'uovo, non faranno la pasta all'uovo.
La pasta all'uovo, però mi piace ricordare che la carbonara l'hanno inventata gli americani.
Eccolo lì. Oh, hai suscitato subito una reazione. Vergogna! Mandaglielo.
Vergogna,
Grandi. Ricordiamo tutti i libri di Grandi. Questo è uno dei suoi mantra, ma perché ha studiato? Cioè, la carbonara è stata inventata, nello specifico, dagli americani, legato anche alla guerra mondiale, no?
Assolutamente sì, per mettere le truppe d'occupazione, però ricordo sempre che la prima ricetta è stata pubblicata a Chicago e non in Italia, quindi è proprio una ricetta probabilmente americana nata in Italia, questa è la semplificazione.
Le uova. Ma per gli americani è così importante fare colazione con le uova? Cioè diventerebbe ipoteticamente un motivo per cui Trump potrebbe perdere consensi?
Oddio, adesso non vorrei metterla così dura, soprattutto all'inizio del mandato credo che ci voglia qualcosa di più consistente, però sicuramente è un elemento identitario la colazione americana con le uova, quindi se questo è precluso o diventa troppo costoso è sicuramente un problema per proprio
le uova
anche dal punto di vista
prendono
culturale.
Proprio le uova al tegamino,
ecco, Scrabble Eggs, tutte e due in realtà, sì. E quindi sì, assolutamente.
Sì, effettivamente mi suggeriscono questo paragone, lo possiamo paragonare alla pasta da noi, cioè immaginate gli italiani si trovano senza pasta, in carenza di spaghetti, è un po' casino, no?
È qualcosa di simile, sicuramente sì, c'è questa dimensione ed effettivamente è una cosa che può mettere in difficoltà, non credo che sia ancora in grado di minacciare la leadership di Trump, però è comunque una cosa importante. Tra l'altro mi piace anche ricordare che la maggiore incidenza della aviaria negli Stati Uniti è legata a una normativa igienica e di sicurezza per quanto riguarda gli allevamenti di polli molto più, diciamo, lassista negli Stati Uniti che non in Europa.
Questo quindi, è un altro grande problema. Per esempio, quando Trump dice, ne parlavamo anche in settimana con Andrew Spannhauser, non mangiate prodotti americani in Europa, prodotti d'agricoltura, è tutto legato anche a una questione, per esempio, degli OGM, la questione di come vengono coltivati, magari con un atteggiamento un po' più libero in America sul tema anche di quello che si spruzza nei campi, no? E che in Europa non vengono accettate, e questo è uno dei fronti sul quale l'America punta di più, a dire dovreste essere un po' più aperti e prendere anche i nostri prodotti.
Allora, secondo me, per certe cose hanno ragione gli Stati Uniti, penso soprattutto alla questione dei prodotti geneticamente modificati, dove l'Europa è, secondo me, eccessivamente conservatrice, però invece per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la gestione anche dei prodotti chimici in agricoltura, l'Europa è sicuramente più avanti rispetto agli Stati Uniti, su questo non ci sono dubbi. Uh-huh. E quindi sì, e il risultato finale è che comunque l'aviaria ha fatto più danni negli Stati Uniti che in Europa, e questo lo dimostra la grande, insomma.
Questo sì. Ah, attenzione, mi arriva un messaggio, caro Prof. Grandi: alle pasticcerie, anche in Italia, arrivano già sgusciate da noi le uova. Più pulito.
Quindi non solo negli Stati Uniti.
Però lì addirittura le hai viste nei supermercati o nelle pasticcerie?
Sì, sì, io le ho viste nei supermercati, mi ricordo, nello specifico da Minneapolis, mi ricordo quando ho visto questa cosa che mi aveva molto colpito.
Sì.
Cioè, tutti i sacchettini di plastica?
Sacchettini di plastica con l'uovo, perché in realtà si trova, ad esempio, l'albume, anche qui si trova nel supermercato, separato, ma l'uovo intero, esatto, in un sacchettino, quello l'ho visto solo negli Stati Uniti, in realtà.
Stupendo. Devo dire, ecco, ci dicono nelle pasticcerie, non lo sapevo, un ascoltatore ci manda, forse nel settore, dice le pasticcerie italiane arrivano già separati perché è una questione più pulita, non di pulizia, insomma. Evidentemente non c'è il residuo del guscio, il rischio.
Io ho visto solo i salami di uova sode.
I salami di uova sode.
Sì, anche, è vero. Ma però dove? Anche questi...
Ma dove? Cos'è il salame di uova?
Scusa, non l'hai mai visto? Ti mancano queste cose basilari della vita.
Il salame di uova sodo.
Non sei un uomo di mondo, non hai fatto il militare.
Un uovo sodo un po' più lungo. No,
no, non so se tu hai mai visto, per esempio, come fanno i panini nelle aree di servizio.
Sì.
Non è che dove ci sono i panini con l'uovo sodo, non è che hanno il singolo uovo sodo che viene affettato. C'è una specie di maxi salame fatto tutto di uova sode compattate che vengono tagliate a fette.
Va bene, è tutto molto. Vabbè. No, è tutto.
Non lo sai, non sei un uomo di mondo.
Ma
veramente.
Per carità, ma è bello imparare. Io leggo i libri del professor Grandi e ne scopro ancora di più. Cosa dobbiamo scoprire? Cioè, come uscirà, come finirà questa crisi delle uova? Perché adesso non si sa se il Veneto, che ho scoperto essere il maggiore produttore come regione italiana di uova, dice vabbè, adesso vediamo cosa fare. Certo, quando ci ha chiamato l'ambasciatore, dice il rappresentante dell'associazione di categoria, mi sembrava di essere su Scherzi a Parte, cioè l'ambasciatore americano in Italia che mi chiede le uova. Invece è così, insomma.
Secondo me se ne uscirà quando la crisi dell'aviaria sarà superata e torneranno gli allevamenti americani ai loro standard produttivi normali, credo. L'unica soluzione è quella lì. Dopodiché, però, mi piace anche ricordare, essendo io mantovano, quindi un po' di orgoglio locale, che in realtà è la provincia di Mantova, che è amministrativamente Lombardia, ma dal punto di vista socio-economico è veneta, che è la maggiore produttrice di uova e di prodotti legati all'allevamento dei polli in Italia. 18% dei polli italiani viene allevato in Italia, a Mantova. Sì.
Allora, adesso ovviamente vi mandano le foto, cioè per esempio questa foto di, non dico la marca, del tuorlo d'uovo, cioè c'è un brick tipo di un litro di tuorlo d'uovo, posso capire, cioè viene messo tutto il tuorlo, come si trova anche l'albume, ma il professor Grandi ci sta dicendo che c'era un uovo, quindi tuorlo e albume insieme, semplicemente aperto e messo in un sacchettino di plastica, uno separato.
Esatto.
Questo
sigillato, ovviamente.
Altri ci dicono che si trova anche in Italia. Io sinceramente compro ancora le uova e le rompo.
Anch'io.
Però se uno vuole prendere il sacchettino di plastica da tagliare e buttare l'uovo in padella, faccia come gli pare.
Una delle prime cose, ricordo, che mi insegnò mia madre fu proprio rompere l'uovo e separare il tuorlo dall'albume.
E ti viene bene? Ti viene
molto.
Bene?
Io non ci riesco ancora.
Cos'è che non
io non ci riesco ancora. Io non riesco a separare il tuorlo dall'albume.
Ti cadono
uso il cucchiaio, faccio dei disastri.
Quindi. Ma com'è il cucchiaio?
Metto in una bacinella l'uovo intero.
Poi, ma non riesci a separare un uovo. Ma come?
No, faccio dei disastri. Io metto in una tazzina il tuorlo e l'albume insieme, apro l'uovo e lo tengo insieme, e poi col cucchiaio raccolgo il tuorlo e lo metto da un'altra parte.
Cioè, non passi mezzo guscio, poi sì, ti può cadere un po' di albume. Bume, ti può cadere, ma
perché lo rompo sempre male, quindi alla fine non riesco mai a fare questo passaggio.
Ragazzi, mi sento
ci sono
già
quelli che riescono a farlo con una mano solo.
Io quello no, però mi sento praticamente pronto per MasterChef se io so aprire e dividere.
Comunque i genitori devono insegnare due cose ai figli, poi basta, separare il tuorlo dall'album e allacciarsi le scarpe, poi il genitore non ha più senso.
Lo sapevo.
Queste due cose.
Questa cosa delle stringhe deve averti creato un trauma per continuare a allacciare le scarpe per tuo figlio. Io c'avevo il mitico coach di basket di mio figlio quando giocava a basket da piccolino, che quando sono piccoli, cioè pensa al coach di basket o di pallavolo, quello che è, deve allacciare centinaia di stringhe di tutti i suoi giocatori, poi si slacciano durante la partita e vedi il coach che dice basta, ma impara a allacciartene. È un dramma per i coach di basket dei piccolini. Va bene,
hanno inventato il velcro per questo.
Esatto. Caro professor Alberto Grandi, attendiamo i tuoi prossimi libri sulla cucina. Ce l'avevi già accennato di cosa parlava?
Sì, sulla televisione e la cucina. Cioè, come la televisione ha condizionato il gusto degli italiani, soprattutto Carosello.
No.
Ci sarà tempo per parlarne.
Si deve arrabbiare anche Barbieri? No, fai arrabbiare Bastianich.
Un pochino sì, anche gli chef si devono arrabbiare.
Grazie Alberto Grandi, un abbraccio. Ci sentiamo anche presto. Allora, Deborah Rosciani mi dicono essere a Bologna, il tempio del cibo, quindi nella culla del cibo. Cosmo, pronto? Prof, dove sei?
Pronto?
Marte, ci siamo.
Pronto. Ho sentito davvero sganasciandomi tutte le vostre considerazioni sulle uova.
Sì, vabbè.
Gli ultimi 10 minuti sono stati interessanti.
Tu sai dividere un uovo con una mano?
Vabbè, essendo una donna, almeno questo gesto basilare della cucina.
Tu, Deborah, sei un tipo che cucina oppure non hai mai preso... Non hai mai acceso un fornello in vita tua?
Sì. No, provo. Diciamo che per la cura, visto che peraltro siamo qui a Cosmo Prof, dove il tema della cura personale è molto importante e parte anche da una corretta alimentazione, quindi provo.
Vabbè, prova. Non
a mangiare
detto che
in casa,
c'è.
Non
prova,
in giro.
Ma lì,
e le uova
al Cosmo
fanno
Prof,
parte della mia colazione quasi tutti i giorni.
Ah, però.
Deborah, lì al Cosmo Prof, tempio dell'aspetto fisico, no? della cura personale.
Ci sono delle che mi possano miracolare, ecco, no? Stavo dicendo un'altra cosa.
Ma no. Ti stavo chiedendo se ci sono delle mie gigantografie esposte come esempio positivo.
Sono arrivata da poco perché la fila è talmente assurda che per l'ingresso io e Alessio Maurizi, che è arrivato adesso, ci abbiamo messo 20 minuti. Ma andrò a controllare non appena avrò terminato.
Le troverai.
A ogni angolo.
Anche stand in particolare, sponsor, sei testimonial di qualche brand?
No, di tutta la manifestazione. Di tutta la manifestazione.
Non mi era stato detto, quindi adesso andrò a verificare. Guarda, con Alessio adesso partiamo, non vediamo l'ora.
Vabbè, prima fai la borsa, va, che sarà meglio.
Sì, sicuramente. Ciao. Grazie.
State ascoltando un programma, direi, accettabile.
Buonasera e bentornato al professor Alessandro
Milan. Milan.
Direttore Milan.
Sul sito di Radio 24 trovate questa trasmissione che si intitola
1. Nessuno. 100 Milan.
It is such a good night to kiss.
Pazzesco! Assurdo!
Eccolo qua, l'ho trovato, eccolo qui, Alessandro Milan, Radio 24. Alessandro Milan.
the difference aside, fighting is not the answer. We're living in the great divide. Somebody say it's all about you.
Quando potremo finalmente vedere un monologo di Manera in prima serata su Rai 1?
Lo sapete perché c'è la viaria? Perché ci sono gli allevamenti intensivi. Gli animali vanno allevati all'aperto, quindi chiudere gli allevamenti intensivi.
L'uomo più potente del mondo messo sotto scacco da 4 galline.
Beh, 4? Povere, tra l'altro 20 milioni sono morte, non sono 4. Poi in scacco sono finite le galline, semmai, che sono morte adesso poi.
Donald Trump!
Vabbè, c'è Giovanni dalla provincia di Lodi, eccoci, buongiorno.
Sì, buongiorno, pronto? Sì, sì. Allora, volevo fare i complimenti a Leonardo, che ha fatto forse uno dei monologhi migliori di questi ultimi tempi.
Su Rai 1 adesso.
Grazie.
Sta per prima.
Infatti, su Rai 1. E lanciare una proposta sull'inno nazionale italiano.
Addirittura,
cioè,
lo ci stiamo allargando. Prego, allargando. Prego.
Allora, visto che non credo che ci sia molta gente disposta ad andare a morire in guerra per la patria, no?
Sì.
Il finale dell'inno dice:
l'Italia
siamo
chiamò.
Pronti alla morte, l'Italia chiamò.
No.
Visto che anche la Costituzione ripudia la guerra, dice che bisogna ripudiare la guerra, io proporrei una modifica e spero che la cosa.
Va bene, se la proponga, cioè.
Siamo pronti alla pace, l'Italia chiamò.
Ah, ecco. Siamo pronti alla pace, l'Italia.
Perché siamo pronti alla morte implica che ci deve essere per forza una guerra, no?
Per difendere la patria. Io lascerei l'inno nazionale che è stato scritto così.
Lo so, però, ma i tempi cambiano.
È stato più volte criticato comunque l'inno nazionale,
le parole. Io cantandolo nel passato non ho mai detto sì alla fine, perché io non sono pronto alla morte. Per l'Italia, diciamo.
Credo che nel testo non ci sia, tra l'altro, sì. Non so, c'è nel testo, sì. Il sì.
La sì finale c'è. C'è.
Ma dico, viene pronunciato, ma c'è nel testo ufficiale dell'inno il sì?
Penso di sì.
Adesso verifichiamo.
Sì, magari da verificare, perché però tutti lo dicono, siamo pronti alla morte.
Sì, certo che tutti lo dicono, urlano, ma non so se il sì è diventata una cosa, come dire, che si aggiunge.
Si aggiunge.
Io metterei al posto del sì, metterei un ma.
Bravo Leonardo, bravissimo.
Va bene, grazie. Dalla provincia di Lodi c'è Lina, è sparito il nome. Lina da Vicenza, sì, Lina, eccoci, buongiorno.
Sì, buongiorno Alessandro.
Prego.
Io invece dissento completamente da quello che dice il signor Bonetti, spesso e volentieri, sinceramente.
Il signor Bonetti.
Sono dell'idea che purtroppo non c'è una priorità di libertà, per cui abdichiamo ad alcune libertà ma ce ne teniamo delle altre. Di solito quando si abdica la libertà, poi a cascata ci ritroviamo in 1984 e potrebbe essere un Grande Fratello che non piace a nessuno. Mi piacerebbe che la natura umana fosse diversa e non si dovesse fare le guerre per difendere alcuni principi, ma purtroppo fino a qui non abbiamo trovato di meglio.
Quindi bisogna prepararsi
ecco,
alla guerra.
Io con 4 figli maschi mi auguro ovviamente che nessuno di loro conosca quest'onta, ma memore dei ricordi del nonno, di mio padre, che invece questa questi periodi li hanno vissuti sulla loro pelle.
Sì, però allora, faccio una difesa di Leonardo Manera. Tra l'altro devo dire, ho vinto io nel testo dell'inno d'Italia, non c'è la parola c'è il sì. Il sì è nato negli anni perché per il trasporto uno d'Italia chiamò sì, ma quel sì non c'è nel testo.
E negli inni degli stadi, diciamo, ecco.
Ma no, non so se degli stadi, se dagli stadi nasce, comunque non c'è la parola sì. No, però cioè Leonardo Manera dice non tanto dobbiamo prepararci, non dobbiamo prepararci, pone una questione che secondo me è vera e la condivido, è chi oggi dei ragazzi, delle ragazze, chi sente il valore del difendere
quali sono i valori
il
per cui saremmo disposti a morire, questo è il discorso.
Cioè anch'io credo che rispetto a 80 anni fa, dove c'erano anche ragazzi, ragazzini, 12enni, 13enni, 14enni che sentivano questo valore, la difesa del confine, della patria, adesso non è più, è cambiato proprio il mondo, no? Questo, Lina, era il ragionamento.
Poi mio figlio magari non avrebbe piacere di non avere questo, però se domani, siccome ho cari amici ucraini che la pensavano esattamente come me, come lei, e poi ti piove un missile in casa, forse le priorità cambiano bruscamente, certo, sì. Perché c'è d'altro che ti obbliga a cambiarle. Io non sarei tra quelli che imbracciano il fucile perché va ad aggredire, ma se mi entrano in casa e mettono in discussione tutto quello che sono, tutto quello che ho costruito e tutto quello che è la mia civiltà, sarei pronta a prendere il fucile per evitare.
È ovvio che anche
ma era quello il discorso, quali sono i valori occidentali che oggi cioè saremmo disposti a difendere, cosa noi? Ecco.
Beh, però
quale
ci sta dicendo
quello,
Lina,
cos'è
che
tutto
anche,
quello che abbiamo costruito?
Anche i ragazzi e ragazze ucraine sono come i ragazzi e ragazze italiane, non avevano probabilmente quella tipologia di valori insiti, ma hanno dovuto riscoprirli, ecco, o non riscoprirli, fare però gioco forza, difendersi, pur non riconoscendosi in quei valori, forse. Comunque, grazie per l'intervento, Lina, soprattutto per Sio Bonetti, soprattutto. Allora, andiamo un attimo in una pausa. Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Andare nel nord della Normania, Precisetti là, c'è uno che anche mi ha scritto per separare l'album dal tuorlo, c'è un metodo semplice, ti cospargi alcune dita di aglio. Ho detto no, vabbè, ho chiuso, ho detto no, sentite, ascolta, no, No. Allora, è il momento di pensare al weekend e ai weekendoni e ai ponti che arrivano tra poco per molti italiani. E quindi torna con noi il nostro Francesco Vagone.
Cari amici di Radio 24, benvenuti. Buongiorno. Annicalei, Minen.
Eh?
Bene, questo è lo spazio irrinunciabile di Fagone Tour International, l'agenzia Fiacci per i fiacciatori che non si accontentano mai, never, delle solite mete.
Ma lei paga
benissimo
per la pubblicità qui a Radio 20? Così è una curiosità. Paga?
Ma naturalmente no, attenzione.
Ah.
Perché dovrei pagare? Con la mia presenza do prestigio a tutta Radio 24.
Ah, vabbè, servizio, vabbè, vabbè.
Allora, tra un mese e meno sarà Pasqua e quindi saranno tutti in giro a visitare le città d'arte, monumenti, parchi, castelli, le meraviglie della natura. Pensate che ressa! E allora meglio andare in un posticino dove non c'è niente di tutto questo. Di cosa stiamo parlando?
Beronzi.
Naturalmente di Beronzi Superiore, questo gioiello della penisola dove la ressa non si forma neanche se dici che c'è un giacimento di terre rare. Beronzi è la destinazione perfetta per staccare la spina, anche perché il telefono non prende da nessuna parte e quindi sei veramente lontano da tutto. Se per esempio soffri di calcoli renali, non ti conviene andare a Beronzi, perché se ti viene una colica possono volerci giorni prima che qualcuno ti trovi. Ma Beronzi è anche la meta ideale per chi vuole fare un detox dall'alcol, perché non c'è nessun vino locale che valga la pena di scoprire. Quanti vantaggi in una sola vacanza. E allora prenotate subito il vostro posto sui nostri pullmans. Purtroppo nei nostri pullmans sono saltate le sospensioni ed è capitato che prendendo una buca qualche passeggero perdesse la dentiera, ma tutto serve a rendere il viaggio ancora più divertente. È come essere in giostra sui nostri pullmans, ma costa molto meno. E poi c'è la grande promozione dedicata ai viaggiatori di Fagone Tours. Se scegliete di visitare Beronzi durante il mese di aprile, potete approfittare dell'esclusiva promozione dal titolo Non fate i Beronzi, è un simpatico nome per una simpatica sfida da fare con gli amici. Qual è questa sfida? Si mette al centro della piazza una grande cesta piena di uova, ma solo un uovo non è ancora scaduto e vince chi se lo mangia, l'unico non scaduto. Cosa succede a tutti gli altri?
Andiamo in America.
Si vedrà il giorno dopo. Evviva! Grande divertimento a Beronzi Superiore. E cosa c'è poi da vedere a Beronzi Superiore?
Niente.
Le straordinarie attrazioni. Questa settimana vi proponiamo come attrazione di Beronzi Remigio.
Remigio, viva Remigio!
L'uomo senza spalle. Remigio ha la forma di un barbapapà. Quando provo a mettere lo zaino cade, ha le spalle strettissime. Una volta, quando suo figlio piccolo era stanco di camminare, Remigio ha provato a prenderlo in spalla. Quel bambino si è ribaltato e ha subito perso quattro denti. Bravo Remigio!
Bravo Remigio!
Ogni volta che la polizia stradale ferma Remigio, l'uomo con le spalle strettissime gli dà la multa perché non mette la cintura di sicurezza e lui deve spiegare che non sta su. Bravo Remigio!
Bravo Remigio!
Se Remigio indossa le bretelle, gli arrivano le ginocchia. Remigio ha provato a suonare la chitarra, anche il violino, ma per la chitarra ci vuole la fascia Reggi Chitarra, non ci stava. Anche per il violino sono tutti strumenti in cui servono le spalle, quindi Remigio è passato all'arpa. Remigio non
Viva
è mai
Remigio.
Stato per gli amici una spalla su cui piangere.
No.
Se qualcuno prova a mettere una mano sulla spalla, Remigio gliela mette sul copino e quindi le sorprese a Beronzi non finiscono mai. Allora prenotate la vostra vacanza ideale pasquale con Fagone Tour International, Beronzi, lontano dalle solite mete.
Molto lontanissimo. Yes, grazie. grazie. Ma domani verrà anche a Ceresara alla fa la cosa della
allora
possente.
Domani a Ceresara, domenica sì. Broni, martedì Bologna e giovedì Certaldo.
Molto bene, che bei giri, che bei giri, tutto pagato da Francesco Fagone. Grazie.
Un international.
Ci
grazie a lei.
Ci troviamo lunedì mattina alle 9. Vuole dare un'ultima comunicazione al mondo. Dove si trova esattamente Beronzi superiore, che ricordiamo è sotto Beronzi inferiore?
Si trova a 3 ore dal mare, 3 ore dalla montagna, 3 ore dalla campagna, 3 ore dal più vicino centro commerciale, l'ideale per rimanere in camera e rilassarsi completely.
Corremigio, molto bene. Molto bene, ci troviamo lunedì alle 9, ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Dottor Milan.